Buonasera, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2014. Do la parola al segretario Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Leoni, Pedersini, Camellini, in arrivo dicono, Gardini, Benatti, assenso giustificato, Di Nardo, Baroni, Tebasti, Rubiani, Vandelli, Moscatti, Cammarata.
Prima di passare, al primo punto dell'ordine del giorno, vi propongo, è per questo che vi ho detto, vi propongo un minuto di silenzio, per meditare, per riflettere insieme su quello che è successo ieri in Pakistan, a Peshawar, con l'attentato che ha provocato 141 vittime, di cui 130 bambini, penso che lo sappiate, bambini e ragazzi in una scuola. Senza dover fare troppi commenti, perché crediamo che, il no sia da dire, il no alla logica del sì, però. Come abbiamo letto, chi ha seguito un po' la storia sui giornali, sia da ribadire gran voce, seppure simbolicamente, per quello che può fare un consiglio comunale e anche per esprimere l'indignazione e la contrarietà assoluta, a questo gesto in particolare e a tutti i gesti che succedono del genere. Credo che. Leggere e sopraleggere, perché è successo, insomma, quando succedono di queste cose e dobbiamo purtroppo avvicinare e mettere insieme parole come bambini uccisi e bambini uccisi a scuola, che è uno dei luoghi sacri, come la famiglia dove per antonomasia risiede il futuro dell'umanità, credo che sia davvero inaccettabile. Che sia vicino o lontano da noi, non importa, il perché è avvenuto, non importa. Quindi chiedo a tutto il Consiglio Comunale se siete d'accordo di esprimere la nostra indignazione in modo pacifico, non violento, con un minuto di silenzio. Bene, torniamo alla nostra piccola e grande ordinarietà e con il punto numero 1, approvazione verbali della seduta precedente. Dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale seduta precedente del 27 novembre. Allora, approvazione verbale seduta precedente del 29 settembre, voto unanime. Variazione al bilancio di previsione, voti favorevoli 9, 3 astenuti, Moscatti, Rubiani, Vandelli. Approvazione del nuovo schema di contratto di sindacato di voto, disciplina dei trasferimenti azionari tra i soci di ERA e deliberazioni conseguenti, 10 voti a favore, 2 astenuti. Rubiani Vandelli, risposta a interpellanza pubblica relativa allo stato di attuazione delle attività previste nel programma di mandato per la sicurezza del paese, presentata da Liste Civiche, Centrodestra, Progetto Campogalliano e Futuro per Campo. Risposta a interrogazione pubblica relativa alla nuova figura di addetto all'ufficio stampa del Comune, presentata da Liste Civica, Centrodestra, Campio Campio Centrodestra. Risposta a interrogazione pubblica relativa all'installazione di un'antenna ripetitore Wind in via Ferrari, presentata da Liste Civica, Cambio Campo Centrodestra. Risposta interrogazione pubblica relativa al sentore di odore acre in via Madonna, presentata da Lista Civica Cambio Campo, Centrodestra.
Mettiamo in votazione. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Dunque, faccio una brevissima premessa. I punti 2, 3 e 4 sono strettamente, più o meno strettamente, ma tutti connessi con il punto 5, che è appunto l'atto principale, insomma, che è l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e tutto il resto, ma comunque lo leggerò dopo. E sono comunque da votare separatamente e quindi semplicemente li guardiamo, insomma, nell'ottica comunque di fare la grande discussione, la più lunga e più approfondita del numero 5. Allora, il punto numero 2 è il piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 112/2008 del 2015. E do la parola all'assessore Burlando.
Serve un elenco per andare a individuare appunto questi beni immobili. E abbiamo dentro il corpo della delibera il responsabile del terzo settore, il servizio del territorio, che ha effettuato una ricognizione del patrimonio dell'ente, naturalmente sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, e ha quindi predisposto l'elenco di immobili che viene allegato, suscettibili di valorizzazione o dismissione, in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Questo è quello che prevede la legge, cioè di andare a identificare quello che potenzialmente potrebbe diventare appunto suscettibile di vendita in quanto non direttamente coinvolto nelle funzioni istituzionali. Quindi diventano beni patrimonio disponibili ed è previsto l'effetto dichiarativo della proprietà attraverso questo atto. Sostanzialmente, quindi l'atto prevede e di identificare questo
No, sono
piano.
vivo, aspetta, fa così, tienilo più lontano, se non ci vai così.
Di identificare il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili che ha valenza e efficacia gestionale nel triennio 2015-2017 e appunto è un allegato al bilancio di previsione del 2015. Detto di cosa stiamo parlando, è l'allegato che molto sostanzialmente va a identificare questo elenco degli immobili, ripeto, suscettibili di valorizzazione o dismissione, in quanto non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali del comune. E quindi l'allegato prevede 5 ubicazioni: via Barchetta 27, locali d'uso ufficio, con destinazione urbanistica vigente D3, zona per attività terziarie, con un valore stimato di 227.000 euro. Il secondo è sempre in via Barchetta numero 27, un posto coperto auto, valore stimato poco più di 7.000 euro. Il terzo è presso via Canale Carpi 12, area ex macello, con un valore stimato di 562.691.000 euro. Il quarto è presso via Marconi 18, locali d'uso ufficio e zona omogenea di tipo A, con un valore stimato di 104.000 euro, e il quinto è presso via Risorgimento, reliquiato di un'area residenziale, zona omogenea di tipo B, con un valore stimato di 84.795 euro. Quindi questo, diciamo, è un atto necessario, è tecnicamente necessario, dopodiché è chiaro che è una manifestazione di intenti, nel senso che non è assolutamente detto che questo sia sufficiente per arrivare comunque ad alienare o riuscire a dismettere quale che sia di queste proprietà.
Domande? Rubiani.
3, scusa, una sola, a proposito del punto 3, l'area ex macello e l'area sottostante all'attuale magazzino comunale sostanzialmente, l'area di fianco, quindi questo vuol dire che non ci interessa più l'intera area con magazzino, virgolette, magazzino comunale compreso? Colgo questa o ho capito male io? Cioè, quell'area lì attualmente è utilizzata come deposito di mezzi comunali, magazzino comunale. Quindi se vendessimo, se trovassimo da vendere, abbiamo un'altra localizzazione, non ci interessa più, questo non ho colto.
La motivazione principale, è che, soprattutto per la sosta dei mezzi pubblici, rispetto a quello che succedeva in passato, fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, non abbiamo più i pullman della scuola, gli scuolabus, e quindi si è resa molto, molto più, molto, la necessità si è molto ristretta, insomma, di avere dello spazio per il ricovero dei mezzi. Se non ci sono domande, apriamo il dibattito. Se nessuno vuole la parola, qualcuno vuole la parola? Mettiamo in votazione. Rubiani.
Scusa, non vorrei, pensavo ne parlassimo in un pacco unico dopo le presentazioni, ma sta bene anche così, anzi, è corretto. Più avanti troveremo l'ipotesi di costruire un magazzino comunale, no? E qui sostanzialmente diciamo non serve il magazzino comunale se vendiamo l'area che adesso utilizziamo. Cioè, cosa può succedere? Che noi oggi vendiamo questa e però non mettiamo insieme abbastanza per fare l'altro, quindi in mezzo si prevede di avere un vuoto di magazzino comunale. Allora mi chiedo se è vera questa affermazione, ok, il magazzino comunale non serve se posso gettare il vuoto, oppure non è vera questa affermazione e quindi la mettiamo qui perché serve numericamente, ma in realtà speriamo di non venderla. Qual è l'affermazione vera delle due? Questa era la.
Altri interventi? Assessore Ballista.
Noi abbiamo previsto la costruzione di un nuovo magazzino comunale e tutto questo ha una storia. Era stato previsto un magazzino comunale di una certa dimensione, dovrà essere riprogettato rispetto alle nuove esigenze, alla nuova situazione che si è determinata. Questo è legato, adesso non so se nella stessa localizzazione, è legato al fallimento ICEA, all'escussione di una fideiussione che ancora non siamo riusciti ad avere e non sappiamo neanche prevedibilmente quando possiamo averla. Questa è la questione. Noi avremo un magazzino comunale, avremo un magazzino diverso da quello che è stato previsto nel passato e i costi saranno coperti da questa. Dall'escussione di questa fideiussione. Questo è il punto del magazzino comunale.
Camellini.
Grazie. No, sì, l'avevo interpretata nel senso che se un immobile non viene elencato in questo elenco, appunto, non è possibile alienarlo, insomma. E quindi sì, nell'ipotesi che forse potrebbe essere anche remota, ma non lo sappiamo, di poter costruire poi il magazzino contemporaneamente, poter vendere questo immobile, in questo modo si può, ma penso che questo non tolga che non siamo obbligati a venderlo, nel senso che il mercato poi. Quindi attendevo così, insomma, perché gli ricordo dagli altri anni in cui si parlava appunto che questo è l'elenco degli immobili che possono essere alienati, quindi se non lo mettiamo siamo impediti da farlo. Credo che sia questa poi la motivazione per cui da diverso tempo c'è questo, non è, in questo senso non è in contrapposizione con il nuovo magazzino, sempre che possa essere poi escussa la fideiussione. Questa è la mia interpretazione, però grazie. Ho scusato.
Altri? Mettiamo in votazione. Chi è a favore? Contrari? Camarata, astenuti? Nessuno. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Ok. Il punto numero 3 è la verifica della qualità e della quantità delle aree edificabili da cedere, anno 2015. E anche per questo punto do la parola all'assessore Burlando.
Anche per questo punto mi limito a fare il notaio, poi dopo arriverà qualcosa di più utile. Quindi questo atto prevede, in base sempre a una relazione tecnica predisposta dal responsabile del settore servizi del territorio, l'identificazione in questo caso di due aree edificabili da cedere durante il 2015. Sono disponibili per la cessione in diritto di superficie o di proprietà e sono l'area PIP di Via Grieco, lotto 51, prezzo di cessione stimato di 255.000 euro. E le aree A Saliceto Buzzalino per la rilocalizzazione di fabbricati impattati dal passaggio della ferrovia ad alta velocità, prezzo di cessione stimato di 298.000 euro. È un atto del 12 novembre del 2014 del capo settore. Anche in questo caso la delibera prevede il carattere di urgenza onde consentire l'iter di approvazione del bilancio. Come abbiamo detto, sono tutti elementi propedeutici o comunque a livello normativo necessari per andare a strutturare il bilancio di previsione, che poi ovviamente contiene molte altre cose.
Domande? Camerata?
Come prima, come nel punto numero 2, il mio voto sarà contrario. Non proprio per lo specifico punto, ma perché il mio voto sarà contrario su tutto il bilancio e dopo con la dichiarazione di voto andrò a motivare. Quindi prima non l'ho detto, lo dico adesso.
Altri? Domande o discussione? A questo punto apriamo la discussione che facciamo, esatto, che facciamo prima. Niente. Metto direttamente in votazione. Mettiamo in votazione il punto numero 3. Chi è a favore? Contrari? Camerata? Astenuti? Nessuno. Anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità, come sopra. Passiamo al punto numero 4, bilancio di previsione anno 2015, servizi e domanda individuale, approvazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione. Passo la parola all'assessore Burlando.
Anche in questo caso è una cosa abbastanza rapida, compresa nel fascicolo del bilancio. Riepilogo dei servizi a domanda individuale, copertura percentuale dei costi di gestione. Sostanzialmente stiamo parlando di due tipologie. Il primo è l'affitto delle sale riunioni R1 San Rocco per matrimoni, Villa Barbolini, aula laboratorio di informatica. E in questo caso si prevede affitto delle sale 4.150 euro a livello di entrata, a fronte di 9.500 euro previsti come uscite. Quindi tecnicamente abbiamo una incidenza di copertura dei costi di gestione del 43,68%. Poi c'è appunto l'allegato che dà anche il dettaglio dei 9.500 euro che sono composti per 3.000 euro da personale, 6.000 euro da prestazione di servizi e 500 da trasferimenti. La seconda tipologia è quella afferente al Museo della Bilancia. In questo caso nell'esercizio 2015 si prevedono proventi di 3.000 euro e spese per 28.079. Poi naturalmente anche qua la situazione invece complessiva prevede anche degli altri capitoli dentro il bilancio d'esercizio che poi potremo vedere. Di questi 28.000 euro, 22.000 e rotti sono di personale, gli altri sono prestazioni di servizi. In questo caso la percentuale di copertura dei costi di gestione ammonta al 10,68%. Questi sono i due elementi riportati anche dentro il fascicolo di bilancio che sostanziano questo quarto punto dell'ordine del giorno.
A chi la parola, sia per domande che per discussione. Moscatti.
Per la discussione, grazie della parola. È chiaro che i costi di gestione di questi due capitoli sono naturalmente in perdita per un ente comunale come il nostro. Allo stesso tempo, però, ci pare che per i capitoli di spesa il rientro in qualità per il paese non sia paragonabile. Vogliamo fortemente incentivare un'idea di reinvestimento appunto in opere su questi due capitoli affinché restituiscano valore alla vita nel paese. Buono sul primo dei due. Invece il Museo della Bilancia ci pare opportuno riguardarlo con un'ottica di riqualificazione completa, se così si può dire, del servizio che questi offre, anche in un'ottica di ampliarlo per rispondere al tasso dei tempi. Ci pare che sia una struttura che anche per qualità del posto dove risiede non possa rispondere unicamente alla mansione di museo, quanto anche farsi promotore di istanze verso la cittadinanza. Abbiamo visto la Giunta negli ultimi tempi andare in questo indirizzo con quello che viene chiamato il question time. È sicuramente una buona iniziativa, bisogna continuare ad incidere su questa direzione, non solo per quanto riguarda comunicazione, ma anche riformazione della cittadinanza, per esempio corsi di formazione, piuttosto che comunicazioni che possano restituire ai cittadini parte di questo investimento e chissà, eventualmente anche di più. Grazie.
Altri? Camellini.
Sì, molto velocemente. Beh, sul primo servizio elencato, l'affitto sale, non ho insomma, nulla da dire in sostanza. Sul Museo della Bilancia, questo è un discorso che poi tutti gli anni un po' si affronta in bilancio, quindi insomma, il fatto della copertura percentuale del servizio. Volevo solo dire che ovviamente qualunque servizio abbia un fine culturale come questo, oppure formativo, educativo come il servizio scuola, che chiaramente è in perdita, a tassi di copertura chiaramente abbastanza bassi, anche quello del scolastico. Questo riguarda l'Unione, ma il bilancio dell'Unione l'hanno presentato ieri, direi in commissione, purtroppo non c'ero, ma insomma, e quindi chiaramente sui servizi a domanda individuale i tassi di copertura sono bassi. Però sul Museo della Bilancia, e su questo concordo anche con quello che ha detto Moscatti e proseguo il ragionamento, penso che il discorso non sia tanto, non sia solo aumentare i proventi, quindi dei biglietti, che pure potrebbe essere un modo significativo, ma comunque ci porterebbe qualche migliaia di euro in più, ma non più di tanto. Lo scopo del museo, penso, e anche la ricchezza che già ora c'è in parte, è quella di farsi da promotore sul territorio di varie iniziative, iniziative che hanno anche un riflesso economico. Dico solo il mese della bilancia, per i locali e le attività commerciali del Campo Gagliano ha un ritorno non indifferente, e tante altre iniziative, penso anche alle guide del museo, che danno ai nostri ragazzi, a molti nostri ragazzi, comunque insomma anche modo di fare formazione, avere anche un contributo, un ritorno economico, tante iniziative. Quindi penso che è lì che dobbiamo giocarci un po' il discorso del museo. Museo come promotore anche turistico, volevo dirlo anche dopo, ma insomma lo anticipiamo, la Giunta so che è di questo avviso, e quindi penso che lo sforzo del 2015 da parte del museo e dell'amministrazione debba essere questo, cioè rilanciare davvero il museo come catalizzatore e anche come promotore di attività turistiche ad ampio spettro, collegandosi poi anche al progetto Laghi e tutto il resto. In questo senso penso che il ritorno potrebbe davvero coprire le spese del servizio alla fine, chiaramente non in modo indiretto, ma in modo riflesso sulla cittadinanza, il commercio o anche le attività produttive. Quindi insomma il tasso di copertura è questo, è abbastanza costante insomma negli anni, vediamola in questa ottica. Io spero che a consuntivo del 2015 possiamo poi dire, insomma, quest'anno il museo è riuscito a fare un'opera ancora maggiore in questo senso. Penso che questa sia la nostra preoccupazione maggiore. Sulla qualità del museo non c'è nulla da dire, perché penso che sia riconosciuta a livello mondiale, e quindi il tema è questo qua solamente. Ecco, grazie.
Altri? Rubiani.
Sì, ho apprezzato entrambi gli interventi fatti. Sinceramente, quel 10% lì grido un po' vendetta, ma visto nell'ottica in cui l'ha appena presentato il capogruppo PD di maggioranza, ok, per un anno si può anche far finta di non vedere il 10,68, però per un anno, perché peraltro Qui c'è riportato un costo del personale di 22.000 euro, cioè che è molto molto meno di quel che è, c'è scritto sotto il 30%, ok? Quindi voglio dire, noi scriviamo di una copertura al 10,68, in realtà siamo sotto i 5, qualcosa del genere. Ecco, per dire, ieri sera in terre d'Agen è stato presentato il bilancio, il servizio a domanda individuale con lo sconto legale degli asili nido che tutti conosciamo, va bene, però è quasi al 50%, il 49,78%. Ecco, dal 10,68% al 49,78% ci passa un bel mondo in mezzo. E noi il nido ha quello sconto 50 sul valore di spesa, no? Ok, però alla fine passa dal 36 vero al 49,78% con lo sconto sui nidi. Insomma, come prevede la legge, è coperta al 49,78%. Per dire cosa? Che da chi dovremmo votato contro? Teniamo conto di questa informazione, di questa volontà, anche se siamo dubbiosi che il museo sia la sede giusta per essere, o l'entità giusta per essere il promotore turistico del paese. Dubbi in proposito ne abbiamo più di uno, ma è cometo il percorso del progetto Laghi, se continuiamo a condividerlo man mano, insomma, lo facciamo crescere, ne parliamo insieme. E quindi anticipo che ci asterremo per questa motivazione.
Se non ci sono altri, volevo soltanto aggiungere un breve commento su questo discorso che, insomma, che avete già, che ha accennato il capogruppo Camellini, ma non solo. Abbiamo già iniziato veramente da diversi mesi, insomma, però soprattutto l'assessore Leoni, che si occupa di tutto quello che è il volontariato e quindi anche delle convenzioni e quindi anche dell'uso delle sale comunali, abbiamo iniziato mi fa piacere che Moscati l'abbia notato, insomma, un progetto, diciamo così, di messa a maggiore valorizzazione di tutto quello che sono le nostre possibilità di alloggio e quindi di sale comunali, perché ne abbiamo fra piccole e grandi, ne abbiamo diverse sparse per il paese, e dobbiamo sempre ricordarci che una parte della cittadinanza cambia anche, c'è anche un po' di movimento fra immigrati ed emigrati. E riteniamo opportuno dirlo, perché forse è un po' che non lo si faceva, dirlo alla gente di quelle che abbiamo, perché le strutture comunali sono della comunità. E quindi è chiaro che non dobbiamo abbassare questo tasso di copertura, che non è già alto, ma si sta parlando anche di cifre piccole, non stiamo parlando della scuola che è di milioni di euro, stiamo parlando di cifrette, insomma, sono sempre soldi, ma sono cifre. L'affitto della sala, il noleggio, queste cose sono abbastanza contenute all'interno di tutto il bilancio, però l'intenzione è quella di metterle a disposizione sempre di più della comunità, uno facendole conoscere, due dicendo quali sono le modalità, perché l'uso deve essere regolamentato naturalmente, sia per una questione di sicurezza ma anche per una questione di equità, di trattamento dei cittadini, e dove si può, quindi a frutto anche di una maggiore utilizzazione anche gratuita quando serve, pensiamo a tutte le grandi associazioni di volontariato, gratuita o con convenzioni come stiamo facendo, perché le associazioni paghino almeno anche soltanto le utenze delle sale che non ricadono sul comune. Tutte le associazioni pagano. Sì, mi dice l'assessore Leoni, mi conferma che tutte le associazioni che sono ospitate nelle nostre sale pagano le utenze, quindi le abbiamo messe un po' a regime negli ultimi tempi, insomma. Ma anche mettendole un po' a frutto, e quindi nei casi, insomma, nei casi che riteniamo opportuni, anche facendoci pagare delle quote, come già avviene, ma facendole sempre di più, anche perché ci può essere forse una maggiore richiesta, una maggiore utilizzazione. Quindi la nostra volontà è quella di fare questa cosa, sia per le sale in generale, sia anche per le sale che sono anche molto ospitali del Museo della Bilancia. Mettiamo ai voti. Dichiarazione di voto, Moscatti.
Grazie ancora della parola. Premetto che noi ci asterremo, Futuro per Campus si asterrà su questa delibera. In primo luogo perché appunto il tasso di copertura non ci pare sufficiente per arrivare a un punteggio quantomeno gradevole di osservazione. Però allo stesso tempo sarà un'astensione che guarderà con occhio positivo verso questo anno che viene per le premesse già fatte. Nello specifico, non crediamo che il tasso di copertura debba arrivare a coprire completamente la spesa perché crediamo fortemente in un ritorno non economico, ma quanto culturale sul paese. E ci tengo a precisare che è opportuno che il rientro sia verso un uso del bene pubblico e quindi una partecipazione all'uso del bene, non una copertura completa delle spese. E soprattutto ci vorremmo spingere sul tema della destinazione delle sale. A Campogalliano ci sono svariate sale. Sarebbe opportuno riuscire a capire quale sala viene comunemente utilizzata, a quale scopo, e creare un indirizzo anche per i cittadini e per l'associazione affinché si attengano a questi scopi e in un qualche modo creino un'identità dei luoghi. Cosa che ovviamente è fortemente attrattiva sul territorio. In secondo luogo, o terzo luogo, per quanto riguarda il Museo della Bilancia, ci pare che non sia eccessivamente la questione relativa al turismo, dove identifichiamo invece come polo d'attrazione quello dei laghi, eventualmente anche le associazioni che insistono nei laghi, quanto piuttosto in un contesto culturale come quello di un museo, riteniamo che sia fortemente importante quello della formazione, investimento in cultura. Questo è chiaro che non può essere letto neanche nel corso di 1 o più anni come un ritorno economico quantificabile, quanto piuttosto di un arricchimento dell'intero paese. Per questo il nostro voto sarà di astensione. Ma al contempo guardiamo con un'ottica positiva il progetto che vi è alle spalle. Grazie.
Altri? Passiamo alla votazione. Chi è a favore? Contrari? Camerata? Astenuti? Devo dirlo. Anche per questo punto, per questa delibera, c'è l'immediata eseguibilità. Come sopra? Come sopra. Passiamo al punto numero 5, l'approvazione di bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale programmatica 2015-17, il bilancio pluriennale 2015-17, il programma triennale 15-17 e l'elenco annuale dei lavori pubblici del 2015. Mi tengo la parola un attimo, qualche minuto, per fare un'introduzione e un commento generale, poi anticipo che passerò la parola all'assessore Burlando invece per una spiegazione più in dettaglio. Allora, io vorrei sottolineare alcuni punti commentandoli. Innanzitutto, di questo ne abbiamo parlato abbiamo già avuto modo di parlarne, insomma, con i consiglieri. Volevo sottolineare la differenza, di quest'anno rispetto agli ultimi 3 anni, dal 2012 al 2014, in cui, l'amministrazione è andata ad approvare il bilancio previsionale, a maggio, a giugno e ad aprile, direi, spero di averli detti in ordine, comunque insomma diversi mesi, dall'inizio dell'anno. Per quest'anno abbiamo fatto una scelta, la nuova amministrazione, ha voluto fare una scelta diversa, per diver con alcune motivazioni, insomma, secondo alcune motivazioni. La prima, diciamo così, per dare un senso compiuto, anche se poi dirò che il compiuto ha un valore, non proprio compiuto, alla parola previsionale. Previsionale significa fare di previsione, quindi insomma è inutile che lo spieghi, lo dice la parola. Quindi, come si faceva ai buoni vecchi tempi, tornarlo a fare prima che inizi l'anno d'esercizio. Principalmente anche per motivi di efficienza, insomma, anche perché l'efficienza della macchina comunale anche. Ci sono dei tempi e delle scadenze e degli impegni da rispettare. Sappiamo che sarà così, a livello statale ci verrà, probabilmente negli ultimi giorni dell'anno, ci verrà spiegata quella che è la nuova legge finanziaria. Allora, avevamo due scelte: o farlo prima il bilancio in base alla normativa, diciamo così, vigente, oppure aspettare per raccogliere quelle che sono le nuove indicazioni. Fare questa scelta significava ovviamente non approvarlo dopo 3 giorni, ma ricondurre e adeguare tutta la strumentazione economica del bilancio, riadeguarla, quindi aspettare un po' di tempo. Poi c'è, questa è una novità che è per quest'anno, poi insomma ci faremo l'abitudine. Nel nuovo anno i nostri uffici tecnici che riguardano appunto la ragioneria dovranno occuparsi di tutta la nuova contabilità, si è già iniziato veramente per la contabilità armonizzata, e quindi mettere insieme le due cose significava mettere anche in sofferenza gli uffici che devono fare tutto questo adeguamento. E poi per ultimo, ma visto che lavoriamo insieme è giusto coordinarci, ci siamo dati anche una tempistica un po' diversa nei vari comuni dell'Unione, quindi per 5 bilanci, che sono i 4 bilanci dell'Unione, di 4 comuni dell'Unione più quello dell'ente Unione, quindi per permettere anche sia ai tecnici e soprattutto nel riferimento dell'Unione, anche a noi e a voi consiglieri che siete anche in Unione, di guardare le cose in modo un pochino più sfasato. E quindi il Comune di Carpi e l'Unione lo proveranno a gennaio, mentre gli altri 3 comuni lo stiamo provando in questi giorni. Queste sono le motivazioni che ci hanno portato alla scelta di approvarlo subito, di approvarlo entro dicembre. Noi stasera andiamo ad approvare il bilancio, e io vorrei dire che alla parola bilancio ci tengo a sottolineare la parola strumento. Il bilancio è uno strumento che è anche per un collegamento fra le finalità e quindi gli obiettivi e quindi le azioni, i progetti, quindi tutta l'idea che sta dietro alle amministrazioni, quindi anche le scelte politiche di come portare avanti la nostra amministrazione, il nostro comune, ma è anche uno strumento. Noi stasera dobbiamo capire e approvare sia i contenuti sia il mezzo, e quindi lo strumento, e quindi il bilancio come è fatto, perché da una parte, come mi piace davvero sempre sottolineare, dobbiamo andare a vedere quello che si fa con il bilancio, d'altra parte però il bilancio ha anche un valore in sé, e stasera è il momento giusto per parlare anche dei numeri, per parlare di vedere come è strutturato e come è fatto il nostro bilancio. Quindi che cosa vogliamo fare, e l'abbiamo scritto nella relazione politica che mi auguro abbiate letto, e come lo vogliamo fare. E sul come lo vogliamo fare, è chiaro che nel bilancio tutte le scelte politiche, che possono essere anche staccate fra di loro, devono essere messe a sistema, perché quando le scelte politiche corrispondono poi a delle azioni, a delle poste, a dei capitoli di bilancio, rientrano in un tutt'uno. E su questo anticipo subito che sarà soprattutto l'assessore bilancio a illustrarlo dal punto di vista dei numeri e della sua composizione. Io voglio dire una cosa però, poi è chiaro che e quello che conta è anche il parere dei revisori, di quelli che danno il parere tecnico, e il parere favorevole c'è. Però devo anche dire che anche confrontandosi con altre amministrazioni in generale, con anche la provincia dà adesso nel suo nuovo assetto, danno ai sindaci l'opportunità di scambiare qualche chiacchiera fra di noi e su come siamo messi i vari comuni, io mi sento di dire che il nostro bilancio come strumento è uno strumento piuttosto sano, e di questo dobbiamo, e lo voglio fare, proprio ringraziare chi nei precedenti anni, andando anche indietro, ha fatto certe scelte, perché il bilancio non è una cosa che si porta, che chiusa all'inizio e chiusa alla fine, ma è uno strumento che si porta avanti negli anni, e ci sono alcuni aspetti, come ad esempio il poco indebitamento, che fa sì che ci troviamo un bilancio, uno strumento all'interno del quale poter lavorare con una certa tranquillità, cosa che altri comuni non possono fare, insomma. Le parole mitigatrici della tranquillità, come il certa tranquillità che ho utilizzato, o il senso del compiuto iniziale, che non è assolutamente compiuto, lo sapete a che cosa, sappiamo tutti a che cosa è dovuto. Abbiamo delle grandi incertezze. Io non sono nell'amministrazione da quest'anno, lo sono in un nuovo ruolo, però anche prima come assessore ogni anno comunque lo dicevamo, insomma abbiamo delle grandi incertezze. E principalmente due, che dopo spiegherò un attimo, che non ci permettono di arrivare fino a un livello piuttosto approfondito delle scelte politiche che stanno poi nel bilancio. Ci sono le incertezze delle entrate, che sono incertezze sia nei trasferimenti statali, sia per le entrate che ci derivano dai cittadini, quindi per le tasse. E in questo momento, non legandolo però soltanto a un problema di numeri, ci tengo a dirlo, però credo che sia opportuno in questo momento citare lo scenario economico, ma nell'economico ci voglio mettere dentro le persone in cui ci troviamo a lavorare e a operare, e soprattutto, quindi, più che economico, mi interessa dire il grande disagio che abbiamo dal punto di vista della perdita del lavoro. E c'è tutto l'aspetto economico, ma non solo. Anche in questi giorni abbiamo ricevuto in questa sala una cinquantina di persone che stanno perdendo il lavoro, e io vorrei davvero sempre prima ricordare le persone e tutte le situazioni più o meno gravi, che a volte sfiorano o raggiungono la tragedia, che ci sono, che questa crisi e questo disagio porta a livello delle persone, delle singole persone e delle famiglie. Detto questo, è chiaro che questa situazione economica ci provoca anche questa incertezza nelle entrate, e quindi abbiamo delle ricadute anche sul bilancio. Quindi abbiamo le entrate che per la maggior parte hanno dei grandi punti interrogativi in questi numeri. L'altra è l'incertezza delle leggi. Lo dobbiamo dire, per adesso non è cambiato tanto, o è cambiato quasi niente rispetto agli altri anni. Sono tanti anni che siamo in questa situazione, delle leggi, per primo le finanziarie, ma non solo, che continuano a cambiare, e quando le leggi sul personale, anche veramente, non solo quelle economiche, e veramente diventa difficile portare avanti delle idee politiche anche a medio termine, ma anche a breve termine, in un anno o due, quando davvero ogni due o tre mesi non si riesce a fare una scelta, che dopo si decide, ok, facciamo così, facciamo questa scelta, dopo una settimana si impara che forse non la possiamo più portare avanti perché ci sono dei vincoli. È veramente una situazione insopportabile, in tutti i settori è così. Detto questo, è anche vero che, siccome sono diversi anni che diciamo queste cose, io credo che come amministrazione comunale dobbiamo, dove possiamo, intanto non piangerci più addosso, perché altrimenti continuiamo a piangerci addosso e poi non riusciamo a fare nulla. Per quello che possiamo ci prendiamo alcuni impegni e lo facciamo con serietà. E quindi, rispetto e nonostante queste certezze, anche in questo bilancio ci sono alcune certezze che vogliamo dare ai nostri cittadini. Allora, intanto, non sono da dare per scontate. Ho dimenticato di dire, lo dico adesso, che è chiaro che facendo un bilancio di previsione con tutte queste incertezze, in parte è un bilancio che riprende le scelte e la situazione e i servizi dell'anno precedente, degli anni precedenti. Non è da vedere però, come posso dire, nel senso negativo di ribaltamento senza pensiero dietro, soprattutto perché proprio di fronte a queste incertezze delle entrate non dobbiamo più dare niente per scontato. Attorno a noi ci sono in tanti comuni dei servizi che vengono a meno, che chiudono. Allora, noi con questo bilancio, e qui ci metto dentro anche il trasferimento all'Unione, anche se l'Unione il bilancio lo deve ancora approvare, e ci metto dentro la tenuta dei servizi alla persona, perché voglio dirlo sempre per prima questa cosa. Nei servizi alla persona ci metto i servizi che sono stati trasferiti all'Unione, principalmente i due grandi servizi, che sono i servizi sociali, sanitari e la scuola, ma ci metto anche quei servizi che sono rimasti, che rimangono in capo direttamente al comune, come ad esempio la cultura, i servizi cerimiteriali, la cultura, sono servizi altrettanto importanti, e noi li garantiamo come l'anno scorso. Garantirli come l'anno scorso non significa che non ci siano cambiamenti, che non si vedono dai numeri, perché se i numeri sono gli stessi è chiaro che il numero in sé non lo rivela. Ci sono però all'interno di questi numeri, che spesso rimangono gli stessi, ci sono dei cambiamenti di progetti, questo sia nei grandi servizi che dicevamo prima alla persona, sia nei piccoli servizi. Ne cito solo qualcuno. Nella scuola l'idea di andare a fare una ricognizione nelle famiglie per capire quali servizi nuovi ci possono essere e possiamo garantire, in parte già fatti in alcuni comuni, per andare incontro a eventuali nuove esigenze delle famiglie. nei servizi sociali il guardare sempre dove mettere la stessa cifra, però se metterla per il fondo per l'affitto, se calare l'affitto nei nostri appartamenti, quindi ci sono delle scelte anche diverse dentro. A livello di cultura vorrei citare la novità che credo rilevante, di scegliere, lo faremo nei prossimi mesi, un grande tema al quale tutte le attività o quasi tutte le attività culturali in senso più generale del comune si rifaranno per arrivare a una maggiore possibilità di incidere anche un po' sull'educazione culturale dei nostri cittadini. In Unione vorrei ancora citare, è uscito un articolo stamattina che riguarda tutta l'Unione, all'interno della Polizia Municipale, il nucleo antidegrado che comporremo all'interno delle nostre agenti, come ho già detto anche quando abbiamo parlato della sicurezza, per dare nuovi servizi ai cittadini. Quindi all'interno delle stesse cifre, quindi del ribaltamento dell'anno scorso, ci sono anche nuove idee e nuovi servizi. Al contrario, non abbiamo inserito nel bilancio proprio perché l'incertezza è troppo grande, ma anche perché per un motivo di serietà, credo, nel rispetto dei cittadini, di quello che abbiamo detto, non abbiamo inserito delle cifre che riguardano dei nuovi progetti che però porteremo avanti lo stesso, anche se non compaiono nel bilancio o se compaiono con delle cifre che non sono significative. Mi riferisco soprattutto al progetto dei laghi e al POC che andremo a cominciare nell'anno nuovo. E nel bilancio vedete delle piccole cifre segnate un po' come l'anno scorso, ma l'idea dentro di fare delle cose diverse, nuove, c'è. Non l'abbiamo quantificata, anche perché si è detto in entrambi i casi che si fanno dei progetti insieme alla cittadinanza, e siccome non c'è ancora un'idea precisa dell'amministrazione, cioè l'idea precisa delle finalità, ma non delle modalità da portare avanti, quindi era impossibile, ma io lo dico dal punto di vista della coerenza, era impossibile andare a indicare delle azioni precise, altrimenti significava che le abbiamo già pensate, e così non è. Abbiamo anche, poi l'assessore ai lavori pubblici aggiungerà qualcosa, abbiamo anche qualche iniziativa di lavori pubblici, e qui si parla sempre di grandi cifre, quindi è chiaro che questa parte del bilancio è molto legata a quello che saranno le più grandi incertezze delle entrate, però l'idea è quella di avere qualche progettino o progettone pronto, perché se poi arrivano dei finanziamenti, come ad esempio sono arrivati e stanno per arrivare, almeno ci hanno già firmato che ci sono dal governo, che ci arrivano dei soldi per la prima volta dopo tanti anni per la ristrutturazione delle scuole, quindi è chiaro che non ci faremo trovare impreparati nel momento in cui siamo sicuri di queste entrate. Il comune e l'Unione saranno pronti a presentare dei progetti per dare più impulso ai lavori pubblici, sicurezza e attività per i cittadini, ma anche impulso all'economia, perché si può dare da lavorare a qualche ditta del luogo, sperando del luogo. E soprattutto, e qui concludo, sempre legandomi al discorso delle certezze, abbiamo deciso di tenere invariate le due azioni, diciamo, che ricadono anche queste direttamente sulla cittadinanza, e quindi da una parte l'invarianza delle tariffe dei nostri servizi, comprese quelle piccoline che dicevamo prima, ma non solo, e l'invarianza soprattutto delle aliquote delle nuove tasse. E questo credo che sia per i cittadini una cosa molto importante. Se c'è la possibilità di diminuire, ma questo non lo possiamo garantire, quindi non lo facciamo adesso perché non sarebbe serio, lo faremo, ma di sicuro abbiamo scritto e lo faremo, manteremo le aliquote invariate e non andremo ad aumentarle. Io mi fermo qui e passo la parola all'assessore Burlando.
Allora, stavolta sarò un po' più lungo, vi toccherà portare un po' di pazienza, ma uno degli obiettivi era anche quello di provare a ragionare anche un po' sui numeri, nel senso, è giusto dare enfasi ai ragionamenti, ma l'approvazione di un bilancio dovrebbe quantomeno essere anche l'occasione per ragionare un po' su dei dati, anche perché ero venuto, se ben ricordo, era il 3 di aprile quest'anno, dopo tanti anni, a sentire, ed effettivamente di numeri si era parlato il giusto, e mi ricordo che si era detto: ma il bilancio è una cosa complessa in cui entrare da capire. Ecco, il mio timido tentativo, diciamo obiettivo, non è certo quello di mettermi a spiegarlo in lungo e largo in ogni rivolo e anfratto, però perlomeno ragionare sui macro valori e sulle componenti di cos'è un bilancio come quello del Comune di Campo Gagliano, in modo da fare dei ragionamenti poi insieme. Prima di passare ai numeri, nella premessa c'erano scritte diverse cose, diverse le ha già toccate il sindaco, quindi faccio abbastanza presto. Quindi la scelta di approvare il bilancio entro il mese di dicembre è stata una scelta deliberata, sapendo che sarebbe stato difficile come tempi, decisamente stressati, tra l'altro insieme ad altre cose, non solo per la giunta, per la nuova amministrazione, ma anche per gli uffici. Quindi indubbiamente chi è in commissione sa che ci siamo già trovati il primo di dicembre con tutti i documenti pronti, quindi il carico di lavoro che è stato necessario affrontare è stato molto significativo, e quindi qui ovviamente ringrazio uno per tutti il caposettore Bertolani per il lavoro che ha svolto in prima persona e anche con l'ausilio dei suoi collaboratori. E questo punto è vero che non è senso compiuto come previsione per avere delle certezze, è senso compiuto che previsione vuol dire che lo devi fare prima che qualcosa inizi, quindi il senso dell'aggettivo ovviamente si incaricava di dare questo significato. Subito dopo c'è scritto che noi l'abbiamo dovuto lavorare in condizioni di estrema incertezza. L'unica certezza che potevamo avere era approvare il bilancio anche quest'anno nell'aprile-maggio del 2015, sperando che ci fossero gli elementi necessari. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso che, diciamo, questa cosa qui non ci andava bene, quantomeno come primo esercizio di una nuova amministrazione. Poi dopo dando per scontato quindi che questo documento sicuramente avrà necessità più di una volta durante l'esercizio 2015 di essere ripreso, rivalutato, modificato, cosa che peraltro succede normalmente in tutti gli anni, ma presumiamo che possa esserci anche esigenza di fare qualcosa di più significativo. Poi ecco, questa cosa ce l'avevamo in mente quando 3-4 settimane fa si vociferava che dal 2015 arrivasse la local tax, che poi bisognerà vedere se è solo un cambio lessicale o se invece cambia qualcosa di significativo. Passate 2-3 settimane, pare che è già sfilata fuori dalla legge di stabilità, quindi potete capire che se a dover sempre rimandare, aspettare che arrivino certezze, in Italia non lo fai più il bilancio, né di previsione né consuntivo, se non che poi è un obbligo a cui tu devi corrispondere, ma che noi abbiamo soprattutto sentito come obbligo nei confronti dell'amministrazione e della cittadinanza, perché altrimenti uno si dovrebbe anche chiedere a che cavolo servono poi i rappresentanti che vengono eletti, se alla fine in una situazione di, è vero, effettiva incertezza, uno semplicemente non fa più niente, e a quel punto lì si può semplificare molto la struttura. Quindi questo è il senso dello sforzo fatto, consci del fatto che sarà necessario tornarci dietro e affrontare i vari cambiamenti. Sul tema della crisi economica sono già state spese delle parole. Qua ricordavamo che parliamo di una crisi economica che dura ormai da oltre 6 anni. E si parlava prima di peggioramento congiunturale, ora sappiamo con certezza che è un peggioramento strutturale. Qualche anno fa si cominciò a parlare di cambio di paradigma, qui bisogna avere capito che il paradigma è già completamente cambiato. Quello che sta succedendo sul territorio anche locale credo che sia molto istruttivo, purtroppo, molto esplicativo di situazioni a cui credo non siamo assolutamente abituati, neanche psicologicamente, né chi le vive né chi deve cercare di gestire o dare delle risposte e anche di attenuazione, ove possibile, a questi fenomeni. E avevamo citato anche un'altra cosa che direi era piaciuta decisamente poco in passato. Negli anni scorsi qualcuno a livello governativo, non faccio nomi tanto tutti hanno memoria, si era parlato di una generazione perduta, citata tra virgolette nella relazione di bilancio, che è quella dei giovani. Ora, come nuova amministrazione ci siamo sentiti di dire che questa definizione è letteralmente inaccettabile, anche se la fa un premier di un paese importante come l'Italia. Non che l'avesse fatta in maniera supponente o negativa per definizione, però quando un'autorità pubblica arriva a parlare di generazione perduta, dando per scontato che praticamente sei capitato nel giro sbagliato e quindi rassegnati, vedremo poi cosa succede ai tuoi figli, io mi ricordo proprio, insomma, era stata una cosa francamente difficile da accettare. Parlare di generazione perduta vuol dire comunicare sfiducia e comunicare che la situazione non cambierà e dire che a dei ventenni, venticinquenni, trentenni ci dispiace, hai sbagliato il giro di giostra. Credo che a qualunque livello di governo, se governare vuol dire avere delle responsabilità, questa sia una cosa che non possiamo quantomeno accettare supinamente o passivamente. Dopodiché è chiaro che sappiamo che ci saranno forti difficoltà. Per cui anche il tasso di disoccupazione generale del paese e specifico giovanile è qualcosa che non riprendo in dettaglio, ma anche lì che grida vendetta. Quindi diversamente questo paese, a mio avviso, semplicemente non ha un vero futuro. Noi stiamo perdendo posizioni su tutte le graduatorie più importanti anche per questo, anziché puntare sulla scuola, l'istruzione, la cultura, la formazione e i giovani che in tutti i paesi sono quelli che bene o male portano anche dell'innovazione, dell'entusiasmo, a cui associare l'esperienza di quelli meno giovani. Questo è un paese che sta perdendo molte, molte opportunità sotto questo punto di vista. Paese intendo l'Italia, quindi nel nostro piccolo cercheremo di fare tutte le azioni di contrasto possibili e poi, come sapete, c'è anche un ordine del giorno presentato dal gruppo di maggioranza appositamente su questi temi. E il quadro di contesto, ho detto solo queste cose, risparmiamo il resto. Dentro questo quadro di contesto incerto e critico, fortemente critico, e abbiamo ricordato che tanto per cambiare adesso si parla, le previsioni sono quelle di un 2015 in leggera ripresa. Sarà semplicemente il sesto, settimo, ottavo, quindicesimo anno dove ci sentiamo raccontare questa cosa. E francamente diventa ormai difficile crederci, quindi quest'anno doveva essere un più 0,9, chiuderemo almeno 0,5. Quindi al di là del colore di chi ricopre l'esecutivo, credo che convenga guardarsi dritto negli occhi e dire: elementi di fondo strutturali per immaginare una ripresa degna di questo nome significativa a livello di paese Italia, si faccia molta fatica a intravederlo. Quindi è chiaro che è purtroppo già presumibile fin da ora che il più di cui si parla in novembre e dicembre del 2014 rischia di diventare per l'ennesima volta un meno anche nel 2015. Ovviamente tutti speriamo il contrario, si lavorerà tutti perché sia il risultato opposto, ma diciamo non sarà uno zero virgola a risistemare i problemi che si sono creati negli ultimi anni. Questo come quadro complessivo. L'impegno, cosa può fare un'amministrazione locale? Cercare di fare delle previsioni, cercare di rispettarle, cercare di prendersi degli impegni. Qui ci sono delle previsioni, vi ho detto che non è stato facile, un impegno scritto nero su bianco, forse da far tremare i polsi, ma l'abbiamo voluto scrivere in modo chiaro, è quello di non andare a modificare, ma soprattutto ad aumentare la pressione fiscale. Chiunque stia leggendo articoli dei comuni intorno a noi, più grandi, anche non necessariamente, ma soprattutto anche quelli più grandi, da Bologna a Modena, e quello che si legge è molto diverso, cioè le previsioni sono quelle di andare a una significativa variazione in aumento della pressione fiscale e tributaria. Siccome sappiamo tutti quali sono le situazioni che stanno toccando con mano cittadini, imprese, difficoltà, la restrizione del credito, tutte le domande che vengono anche dalle associazioni di categoria, ci si è cercati di far carico di questa situazione. Lo dico subito, il gettito dell'IMU neanche del 2014 noi a tutt'oggi lo conosciamo, quindi provate a immaginare cosa ha significato dover fare delle stime da ritenere plausibilmente attendibili sul 2015. E quindi è chiaro che quello sarà uno dei numeri che poi andremo via via a vedere in base a quello che sarà fluito come risorse effettive. Questo impegno credo che sia molto forte. E infine cito anche una delle novità che riguardano il bilancio, e quindi lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è uno dei cascami della nuova contabilità armonizzata o comunque finanziaria potenziata. Dentro il fascicolo di bilancio naturalmente non solo c'è la proiezione triennale, ma c'è anche il primo sforzo, il primo esercizio di declinare il bilancio di previsione anche col nuovo sistema. Francamente, per motivi di comprensibilità e di sintesi, direi che mi limiterò il mio intervento, la mia esposizione di approfondimento al bilancio di previsione 2015 con il sistema autorizzatorio, altrimenti stiamo qua fino alle 2 di notte, poi naturalmente siamo aperti a ulteriori approfondimenti. E quindi qua con questo passaggio non entro nel merito tecnico di cosa significa armonizzazione, nella relazione c'è scritto, ricordo solo in due parole gli obiettivi che sono credo molto condivisibili. Come paese Italia non siamo ancora ad oggi in grado di avere un consolidato pubblico, cioè di saper dire